26 marzo 2019. Uno scenario impossibile, il calore veloce come il suono. Un fenomeno noto come secondo suono, che era stato osservato solo in pochi materiali e a temperature bassissime, è comparso a sorpresa nella grafite a temperature ordinarie. La scoperta ha messo in subbuglio i fisici per la sua stranezza e perché potrebbe risolvere fondamentali problemi di raffreddamento dei componenti microelettronici. Di Shannon Hall, fatto scientifico americano. Aveva appena eseguito un nuovo esperimento esaminando la grafite comune, il materiale della mina dell'ematite, ma i risultati sembravano fisicamente impossibili. Il calore, che tipicamente si disperde lentamente, aveva attraversato la grafite alla velocità del suono. È come mettere una pentola d'acqua su un fornello acceso e osservare l'acqua bollire quasi istantaneamente invece di dover aspettare vari minuti. Non c'è da stupirsi che Duncan, studente laureato al Massachusetts Institute of Technology, non riuscisse a credere ai suoi occhi. Per assicurarsi di non aver commesso errori, ha verificato tutto 4 volte all'interno del suo apparato sperimentale, ha fatto l'esperimento ancora una volta e poi si è preso una pausa. Ho cercato di dormire un po', sapendo che non sarei stato in grado di dire se l'esperimento avrebbe avuto successo o meno per diverse ore, ma trovavo molto difficile spegnere tutto per la notte, ricorda. Quando la mattina dopo la sveglia di Duncan ha suonato, è corso al computer, ancora in pigiama, e ha effettuato nuove misurazioni solo per trovarsi di fronte lo stesso risultato. Ancora una volta il calore si era propagato in modo incredibilmente veloce. Duncan e i suoi colleghi hanno pubblicato i loro risultati la scorsa settimana sulla rivista Science. Il fenomeno, noto come secondo suono, ha messo i fisici in uno stato di euforia, in parte perché potrebbe aprire la strada alla microelettronica avanzata, ma soprattutto perché è così profondamente strano. Per capire perché, basta pensare a come il calore si propaga attraverso l'aria. Viene trasportato attraverso molecole che si scontrano costantemente tra loro e disperdono il calore in tutte le direzioni, avanti, di lato e persino all'indietro. Questa fondamentale inefficienza rende il calore conduttivo relativamente lento. Il calore radiante, al confronto, può viaggiare alla velocità della luce come radiazione infrarossa. La stessa lentezza caratterizza il calore che si muove attraverso un solido. Qui i fononi, pacchetti di energia vibrazionale acustica, trasportano il calore in modo molto simile a quanto fanno le molecole nell'aria, permettendogli di propagarsi in tutte le direzioni e disperdersi lentamente. È un po' come prendere una goccia di colorante alimentare e metterla nell'acqua. Si diffonde, dice Kip Nelson, tutor di Duncan al MIT. Non si sposta semplicemente in linea retta, come una freccia, dal punto in cui si mette la goccia. Ma questo è esattamente ciò che suggerisce l'esperimento di Duncan. Nel secondo suono, la retrodiffusione dei fononi viene pesantemente soppressa, consentendo al calore di proiettarsi in avanti. È così che si comportano i movimenti ondulatori, afferma Nelson. Se ci si trova in una piscina e si produce un'onda, essa lascerà il punto in cui siamo. Ma non è normale che il calore si comporti in quel modo. E nella maggior parte dei casi non lo fa. Il secondo suono è stato rilevato per la prima volta nell'elio liquido 75 anni fa e successivamente è stato osservato in 3 solidi. Tutte le indicazioni iniziali erano che si trattasse di un fenomeno che sarebbe rimasto confinato in pochissimi materiali e solo a temperature molto basse, afferma Nelson. In quanto tale, gli scienziati pensavano di essere arrivati alla fine della storia. Non era molto chiaro che cosa potesse essere il secondo suono, a parte un'affermazione scientifica, dice Nicola Marzari, ricercatore di scienza dei materiali presso l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia a Losanna, che non era coinvolto in questo studio. Così l'intero campo di studi è rimasto sopito per molti anni. Ma i notevoli miglioramenti nelle simulazioni numeriche hanno contribuito a rivitalizzarlo circa 5 anni fa, consentendo agli scienziati di riconoscere che il fenomeno avrebbe potuto essere più diffuso. Geng Kin, un ingegnere del MIT, per esempio, era in grado di prevedere che il secondo suono potesse essere visibile all'interno della grafite a temperature piuttosto miti. Quella predizione elettrizzò Duncan, che lo provò appena possibile, fino ad accantonare il resto delle sue ricerche quando i risultati si sono dimostrati così poco intuitivi. Innanzitutto, Duncan ha depositato calore nel campione di grafite usando 2 raggi laser incrociati per creare una figura di interferenza che alterna regioni luminose e regioni buie, che corrispondono a creste e avvallamenti nelle onde di luce che collidono. All'inizio, le creste riscaldavano la grafite, mentre le depressioni rimanevano fredde. Ma quando Duncan ha spento il laser, lo schema avrebbe dovuto scomparire lentamente, mentre il calore scorreva dalle creste calde verso le depressioni fredde. L'esperimento avrebbe raggiunto la sua conclusione una volta che l'intero campione avesse raggiunto una temperatura uniforme, o almeno questo è ciò che accade normalmente. Ma quando i laser hanno smesso di brillare, la grafite ha mostrato di avere altri piani, continuando a permettere al calore di fluire fino a quando le creste calde sono diventate più fredde delle depressioni. Questo è un po' come un piano cottura che diventa ghiacciato nell'istante in cui lo si spegne, invece di raffreddarsi gradualmente fino alla temperatura ambiente. È strano, dice Nelson. Il calore non dovrebbe farlo. E certamente non dovrebbe farlo a temperature così elevate. Marzari, che ha previsto il fenomeno quasi nello stesso periodo di Kim, era quindi abbastanza fiducioso che sarebbe risultato valido. Nonostante ciò, non era certo che il secondo suono sarebbe stato osservato alle alte temperature previste. Se mi avessi chiesto di scommettere il mio mutuo sull'esistenza di questo effetto, avrei detto di sì, dice Marzari. Ma la domanda è sempre, succede a 100 Kelvin, 20 Kelvin o 0,1 Kelvin? L'esperimento di Duncan ha trovato l'effetto a 120 Kelvin, un valore più di 10 volte superiore rispetto alle misurazioni precedenti. Nessuno ha mai pensato che sarebbe stato in grado di farlo a temperature così elevate, dice Venkatesh Narayanamurti, professore di ricerca in tecnologia e politiche pubbliche presso l'Università di Harvard, che non era coinvolto nello studio. In tal senso smentisce un po' il senso comune. Ciò suggerisce anche che la scoperta potrebbe trovare un uso pratico futuro. Non solo la temperatura è molto più pratica del freddo criogenico richiesto per lavorare con i risultati precedenti, ma la grafite è un materiale comune, due caratteristiche che potrebbero aiutare gli ingegneri a superare il problema scoraggiante della gestione del calore nella microelettronica. Immaginate solo se il calore si esaurisse alla velocità del suono, consentendo a materiali e dispositivi di raffreddarsi molto più rapidamente. Tale impresa sicuramente consentirebbe agli ingegneri di costruire microelettronica più piccola ed efficiente. Con questo in mente, Narayanamurti, che ha lavorato al secondo suono quando era ai laboratori AT&T Bell dal 1968 al 1987, sospetta che il campo presto conoscerà ancora una volta un notevole sviluppo. Se fossi ancora ai Bell Labs farei esperimenti su di esso perché sarà importante tra 10 o 15 anni. 28 marzo 2019. I fiumi di Marte non sono così antichi. La superficie di Marte è solcata dai letti di antichi fiumi, che furono numerosi ed ebbero una notevole portata fino a meno di un miliardo di anni fa, cioè fino a un'epoca più recente di quanto stimato finora. Lo rivela un nuovo studio basato sui modelli di elevazione della superficie del pianeta rosso, che solleva nuove questioni sulla sua storia idrogeologica. Marte è un pianeta desertico, ma ci fu un tempo in cui la sua superficie era solcata da fiumi, la cui portata era maggiore di quella degli attuali corsi d'acqua sulla Terra. Ora un gruppo di ricercatori statunitensi guidati da Edwin Kite ha realizzato un modello descritto su Science Advances di come doveva apparire la struttura orografica del pianeta rosso nel suo antico passato, stabilendo che in centinaia di regioni marziane esistevano dei fiumi quasi certamente fino a 3 miliardi di anni fa e probabilmente fino a meno di un miliardo di anni fa. La scoperta indicherebbe che il processo di desertificazione di Marte è avvenuto molto più di recente rispetto a quanto stimato finora. Ricostruire l'antico aspetto di Marte è un po' come intuire l'immagine complessiva di un puzzle a partire da poche tessere. Il rompicapo più impegnativo, ma anche uno dei più affascinanti, riguarda la presenza di acqua liquida strettamente connessa al clima. L'atmosfera del pianeta è molto rarefatta e la sua superficie iniziò presto a ricevere meno di un terzo della radiazione solare che raggiunge oggi la Terra. Ciò significa che il calore sufficiente a mantenere l'acqua liquida non è durato molto. La maggior parte delle prove scientifiche indica che, per gran parte della sua storia, il pianeta è stato estremamente freddo e arido. Esistono però prove della presenza di antichi fiumi di Marte. Sono le fotografie catturate dalle diverse missioni che hanno orbitato intorno al pianeta e quelle del rover Curiosity, che ne ha raggiunto la superficie nel 2012. Queste immagini mostrano moltissime tracce di fiumi prosciugati, da cui sono stati ricavati centinaia di modelli di elevazione, cioè rappresentazioni digitali della distribuzione delle quote della superficie. A partire dalle caratteristiche dimensionali dei letti, come larghezza e pendenza, e dei ciottoli che vi sono depositati, Kite e colleghi hanno calcolato per ognuna di queste formazioni geologiche la quantità d'acqua che li ha percorsi. I risultati indicano l'esistenza di fiumi di notevole portata fino all'ultima fase del clima umido di Marte. Ci si aspetterebbe un processo diverso, più graduale, invece l'analisi di ciò che rimane dei letti testimonia un accorciamento dei fiumi da migliaia a centinaia di chilometri, ma la persistenza di una portata ancora notevole ha spiegato Kite. In altre parole, il giorno più umido dell'anno era ancora molto molto umido. È possibile dunque che ci siano stati periodi di alternanza di clima secco e clima umido, invece che un lento e graduale passaggio dall'umido al secco. Questa alternanza ha caratterizzato l'intera superficie del pianeta e fino a meno di 1 miliardo di anni fa. I nuovi risultati, sottolineano i ricercatori, complicano ancora di più la ricostruzione della storia idrogeologica di Marte perché non sono coerenti, per esempio, con l'ipotesi che l'atmosfera marziana si sia rarefatta molto prima di 1 miliardo di anni fa. Il nostro lavoro risponde ad alcuni interrogativi attuali, ma ne solleva di nuovi, ha concluso Kite. Che cosa c'è di sbagliato? I modelli climatici, i modelli di evoluzione dell'atmosfera o la nostra comprensione di base della cronologia del sistema solare interno? 28 marzo 2019. Un nuovo sguardo alle rocce lunari dell'Apollo 17. Nei prossimi mesi è in programma un'analisi con tecniche all'avanguardia di un campione di rocce lunari raccolto nel 1972 dalla missione Apollo 17, l'ultima a visitare la Luna e l'unica che aveva a bordo un geologo e rimasto sigillato da allora. Sarà una nuova occasione per carpire i segreti della formazione del sistema solare. Di Alexandra Guizze fratto Nature. Il prossimo anno i curatori del Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, indosseranno tute e guanti protettivi e entreranno nel laboratorio Big Tech che ospita la raccolta statunitense delle rocce lunari e apriranno un lungo tubo metallico che è rimasto sigillato dal 1972, cioè da quando gli astronauti dell'Apollo 17 lo affondarono nel terreno nella valle Taurus-Littrow della Luna per raccogliere campioni. Sarà la prima volta da decenni che qualcuno apre un campione di roccia incontaminato raccolto dalle missioni Apollo. Questa dovrebbe essere considerata come una nuova missione sulla Luna, dice Chip Scherer, geologo dell'Università del New Mexico, che studierà il campione usando le più recenti tecniche di laboratorio. Ottenere informazioni da un campione vecchio di decenni è in realtà una continuazione delle missioni Apollo e un ponte verso il nostro futuro, ha affermato il 20 marzo alla Lunar and Planetary Science Conference di The Woodlands in Texas. Nuovi studi su campioni dell'era Apollo potrebbero aiutare a definire la prossima generazione di scoperte geologiche lunari, hanno detto i ricercatori all'incontro. Gli scienziati stanno usando tecniche moderne per analizzare i 382 kg di rocce lunari che gli astronauti raccolsero tra il 1969 e il 1972, e si servono delle informazioni degli studi Apollo storici e moderni per decidere la prossima serie di siti da esplorare sulla superficie lunare. Per puro caso, il momento è particolarmente opportuno perché la NASA intende iniziare a portare strumenti scientifici sulla superficie della Luna già dal prossimo anno, nel suo primo ritorno lassù dal 1972. I ricercatori dovrebbero fare pressione per ottenere la maggiore quantità possibile di dati scientifici da quelle missioni, per esempio insistendo che si rivolgano a obiettivi per lo più inesplorati, come per esempio il lato più lontano della Luna, ha spiegato David Kring, planetologo del Lunar and Planetary Institute di Houston, durante la riunione. Anche altre nazioni corrono verso la Luna. A gennaio, una sonda cinese ha effettuato un atterraggio storico sul lato più lontano della Luna, e il mese scorso una società israeliana ha lanciato il primo lander privato per la Luna. Sondare il passato. Le rocce lunari hanno aiutato gli scienziati a determinare le date degli eventi chiave dei 4,5 miliardi di anni di storia del Sistema Solare, come il bombardamento di asteroidi che si ritiene sia avvenuto circa 0,5 miliardo di anni dopo la formazione della Terra. La crosta lunare è un vero e proprio museo di scienza planetaria, ha detto Juliane Gross, planetologa della Rutgers University di Piscataway, nel New Jersey. Alcune informazioni arrivano dall'osservazione delle rocce dell'era Apollo con nuovi metodi. Alla conferenza Beck Strauss, geofisico planetario del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti a Gaithersburg, nel Maryland, ha descritto la caccia a deboli campi magnetici in rocce di 3,1 miliardi di anni raccolte dagli astronauti dell'Apollo 12. Lo studio di Strauss conferma precedenti indizi che la forza del campo magnetico della Luna raggiunse un picco tra 3,9 miliardi e 3,6 miliardi di anni fa e poi crollò, il che suggerisce che qualcosa deve essere cambiato nell'interno della Luna, dove l'antico campo magnetico si è evoluto in modi sconosciuti. Nuove tecniche ci danno accesso a cose che non erano possibili durante l'era Apollo. Anche le inclusioni vetrificate in alcune delle rocce lunari formatesi durante le eruzioni vulcaniche stanno portando ad alcune scoperte. Megan Gwinter, specializzando del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, ha provato a replicare le condizioni chimiche in cui probabilmente si sono formate le inclusioni di vetro nero nelle rocce prelevate dall'Apollo 14. Ha scoperto che le inclusioni avrebbero potuto formarsi fino a 900 km nel sottosuolo, cioè molto più in profondità di quanto gli scienziati avessero sospettato. Un nuovo sguardo alle rocce lunari dell'Apollo 17. Schmidt, mentre raccoglie campioni con il rastrello lunare, uno strumento studiato appositamente per gli studi di geologia lunare, credit NASA, anche le inclusioni vetrificate verdi delle rocce dell'Apollo 15 raccontano una storia sulla Luna primordiale, ha detto Evelyn, geochimica del CNRS in Francia. Il suo gruppo ha analizzato il neon e altri gas all'interno di 22 delle minuscole inclusioni e ha scoperto che due di esse sono particolarmente ricche di gas. Quei gas potrebbero essere resti delle epoche primordiali del Sistema Solare, il che sosterrebbe l'idea che la Luna sia riuscita a catturare alcuni dei materiali volatili che molti ricercatori pensavano fossero andati completamente persi. Apriti sesamo. Scherer e colleghi cercheranno indizi di quei composti volatili quando apriranno il campione dell'Apollo 17. Gli astronauti lo riempirono con le rocce ammassate da una frana alla base di una piccola montagna nella valle Taurus Littrow. Il tubo di carotaggio fu affondato abbastanza in profondità da penetrare nel terreno gelato, e il campione di roccia potrebbe ancora contenere acqua o altre sostanze volatili intrappolate sotto la frana. Se fosse così, i ricercatori saranno in grado di misurare le sostanze volatili in modo molto più preciso di quanto avrebbero potuto fare 50 anni fa e iniziare a rispondere a domande ancora irrisolte su come si formò la valle, che è profonda quanto il Grand Canyon. Aprire un campione lunare è sempre un'emozione, dice Andrea Mosie, tra i curatori del centro di Houston. Ricorda ancora di aver analizzato il suo primo campione Apollo decenni fa, indossando 3 set di guanti e lavorando in un vano riempito di azoto. Anche solo afferrarlo fu davvero emozionante, dice, perché stavo prendendo un pezzo di luna. 29 marzo 2019. Gli dei moralizzatori non c'entrano con lo sviluppo delle società complesse. Le grandi religioni basate su figure divine moralizzatrici si sono diffuse in un'epoca posteriore al sorgere delle società umane complesse, e quindi non hanno avuto un ruolo nel loro sviluppo. È quanto sostiene un nuovo studio condotto con metodi quantitativi e statistici che mette in discussione la funzione prosociale delle religioni. Di Marcus V. Fratto, Scientific American. Circa 12.000 anni fa le società umane si ingrandirono, tribù e villaggi si svilupparono in vaste città, regni e imperi nel giro di pochi millenni. Ma perché società così grandi e complesse potessero mettere radici, era necessario mantenere coesione sociale e cooperazione anche tra estranei. L'elemento che ha permesso questo, hanno sostenuto molti ricercatori, è stata la religione. Secondo questo punto di vista, una religione funziona particolarmente bene a questo scopo se stabilisce standard di moralità e comportamento e li impone con la minaccia di una punizione soprannaturale. Questo può coinvolgere i cosiddetti grandi dei che si preoccupano di chi si comporta bene o male, come nelle religioni abramitiche. Oppure, come nel concetto buddista del karma, le religioni possono imporre la moralità attraverso la cosiddetta punizione soprannaturale diffusa, con conseguenze spontanee che avvengono senza l'intervento di grandi dei convenzionali. Ma un nuovo studio pubblicato su Nature mette in dubbio il ruolo di questo tipo di religione prosociale nel favorire società di ampie dimensioni. Non è il principale motore della complessità sociale, come avevano previsto alcune teorie, afferma Harvey Itehouse, antropologo dell'Università di Oxford e tra gli autori principali dello studio. Al contrario, lo studio suggerisce che le religioni prosociali sono apparse dopo che erano già emerse società complesse. Anche se queste religioni possono aver contribuito a sostenere e far crescere grandi società, l'analisi spiega che non erano necessarie fin dall'inizio perché le società si espandessero. Le religioni prosociali possono dominare il mondo di oggi, ma non l'hanno fatto in gran parte del passato dell'umanità, quando le persone in genere cercavano di placare dei volubili con la preghiera e il sacrificio piuttosto che impegnarsi a essere buone. Le religioni prosociali erano davvero non comuni, dice Edward Slingerland, storico e studioso religioso dell'Università della British Columbia, che non era coinvolto nel nuovo studio. Eppure quando emergono, poi si diffondono. ipotesi delle religioni prosociali, che gli autori del nuovo studio definiscono anche ipotesi degli dei moralizzatori, prevede che si siano diffuse perché hanno dato il via alle grandi società, che alla fine sono arrivate a dominare ampie parti del mondo. Le persone che vivevano in piccole tribù e villaggi spesso erano imparentate biologicamente o comunque si conoscevano bene, quindi era abbastanza facile sentirsi reciprocamente responsabili quando si trattava di cooperare e scambiare favori reciproci. Ma le grandi società richiedono la cooperazione tra estranei che potrebbero interagire solo una volta, dice Slingerland. Di conseguenza, un gruppo di ricercatori, tra cui Slingerland e Aaron Orenzadian, psicologo della UNC, aveva proposto che le religioni prosociali, in particolare quelle con i grandi dei, fossero state necessarie per promuovere una cooperazione sufficiente a far decollare le società complesse. Alcuni esperimenti hanno scoperto che persone psicologicamente predisposte a pensare alle religioni prosociali sono più collaborative. Studi storici hanno anche suggerito che l'ascesa di quelle religioni coincise con l'aumento della complessità sociale, ma altre prove sono state contraddittorie, trovando differenze tra i due tipi di religioni prosociali. Per esempio, uno studio del 2015 sulle società austronesiane ha trovato grandi dei immersi dopo l'ascesa di società complesse, anche se il concetto di punizione soprannaturale diffusa era apparso prima. Uno studio del 2017 sulla Scandinavia dell'era vichinga ha trovato risultati simili. Gli studi precedenti, tuttavia, si concentravano su regioni geografiche specifiche, mentre quello pubblicato ora riguarda tutto il mondo. Si basa su una banca dati chiamata SESHAT, che copre 414 società di 30 regioni geografiche attraverso 10.000 anni di storia. Per costruire questo database, i ricercatori hanno esaminato la letteratura scientifica disponibile relativa a diverse società. Hanno stabilito quanto una società credeva nelle religioni prosociali insieme a vari indicatori di complessità sociale tra cui la popolazione, le dimensioni del territorio e la presenza di codici legislativi e tribunali. Gli autori hanno codificato queste informazioni in valutazioni numeriche e hanno utilizzato tecniche statistiche per calcolare un numero che riflettesse il livello di complessità di ciascuna società. Quando i ricercatori hanno confrontato la crescita della complessità sociale con la cronologia della comparsa delle religioni prosociali, hanno scoperto che, nella grande maggioranza delle società, quelle religioni erano emerse successivamente, dopo che le società si erano espanse fino a raggiungere una popolazione di circa 1 milione di persone. Questo articolo ha portato danni sostanziali all'ipotesi dei grandi dei, che si adatta a ciò che era stato trovato in precedenza, dice Russell Gray, evoluzionista del Max Planck Institute per la Scienza della Storia Umana, che faceva parte dello studio sull'Austronesia, ma non di quello nuovo. I nuovi risultati indeboliscono anche l'idea che sia necessaria una punizione soprannaturale diffusa per avere delle società complesse, dice. Questa è di gran lunga la cosa migliore che ho visto arrivato finora dal tanto pubblicizzato progetto SESHAT. Ma Slingerland è scettico, sottolinea che molte delle voci del database SESHAT non riportano alcuna consultazione con esperti. Questo mi preoccupa, dice. Molti elementi del database, come la fede nelle religioni prosociali, sono soggetti all'interpretazione e al dibattito, anche tra esperti che hanno passato la carriera a studiare specifiche società e periodi di tempo, osserva. Senza esperti che controllino ogni inserimento di dati, aggiunge, il database potrebbe sottostimare l'incertezza o caratterizzare in modo errato una società. Non sto dicendo che i dati siano tutti sbagliati, dice, è solo che non lo sappiamo, in un certo senso ciò è altrettanto negativo perché non conoscere significa non poter prendere sul serio l'analisi. Gli autori dell'articolo di Nature si sono consultati con dozzine di esperti, ma sarebbe stato impossibile reclutare studiosi per controllare tutti i 47.613 documenti che hanno analizzato, dice Patrick Savage, antropologo e statistico dell'Università Keio, in Giappone, che ha guidato il nuovo studio insieme a Vite Huse e a Pieter François, antropologo di Oxford. Anche senza la verifica di ogni voce da parte di esperti, Savage afferma che il gruppo rimane fiducioso sulla qualità dei suoi dati e delle sue analisi. Dove c'erano incertezze o discrepanze, aggiunge, l'analisi statistica è stata ripetuta più volte con molteplici valori possibili dei dati. Ogni volta si sono continuate a trovare religioni prosociali emerse dopo società complesse. Le conclusioni erano così forti e coerenti che discrepanze o errori di sorta nel database non sarebbero stati abbastanza rilevanti da fare molta differenza, dice. Se lo studio resiste al controllo, non significa che gli dei moralizzatori non abbiano alcuna relazione con le società complesse. Potrebbero aver aiutato a rafforzare la coesione e la cooperazione, poiché queste società ne conquistavano altre e via via abbracciavano una popolazione più diversificata. Non sono tutte cattive notizie per l'ipotesi degli dei moralizzatori, dice Wittehuse. A far crescere la complessità sociale potrebbero aver contribuito anche altri aspetti della religione. Per esempio, Wittehuse ipotizza che la standardizzazione dei rituali religiosi potrebbe essere stata cruciale. Secondo l'analisi del suo gruppo, le prove archeologiche dei rituali corrispondono spesso alle epoche in cui le società sono diventate grandi prima che comparissero le religioni prosociali. Quando si tratta della nascita della complessità sociale, hanno scritto gli autori dello studio, il modo di adorare in definitiva potrebbe essere più importante di che cosa si adora.